il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenute e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Come al solito siamo noi due in studio. Ciao Emanuele.
Ciao, ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast, lo ricordiamo, esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter. La newsletter e il sito permettono di fare una donazione all'associazione culturale In Primis, che produce questo podcast, che vive del sostegno di chi lo ascolta. Il sito è breccia.news. Chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del nostro podcast, una cosa che è comoda per chi deve magari ricercare qualcosa o ascolta distrattamente o a volte preferisce leggere e sapere a che punto andare a riascoltare, visto che c'è anche il minutaggio. Tra un attimo guarderemo insieme alcune delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Ammetto che non è stata una selezione facile, un po' perché è stata una settimana molto ricca anche di colpi di scena e un po' anche perché l'argomento che affronteremo nel tuo approfondimento, Emanuele, è ricco di per sé e necessita considerazioni molto particolari. Un tema su cui è facile scivolare, ma fortunatamente avevamo la possibilità di contare su persone esperte ed equilibrate. Chi ha letto il titolo lo sa già, però come al solito ti chiedo, di che cosa ci parlerai nel tuo approfondimento?
Oggi parliamo di uno spettacolo teatrale dedicato a Norma Cossetto, uno spettacolo che ci aiuta a far luce anche su, come sul tema delle foibe sia stata fatta per anni una propaganda tale che a questo punto narrare quelle vicende è sempre molto scivoloso, come hai detto tu. Uno spettacolo allestito da una compagnia teatrale bresciana che sarà proprio in questi giorni, nei prossimi giorni, in tour in alcuni teatri, in alcuni comuni della provincia di Brescia.
Ed eccoci quindi alle notizie di una settimana convulsa. Lunedì il Consiglio Comunale ha approvato una mozione sull'antisemitismo che doveva essere il frutto di una discussione in Commissione Cultura dopo che a dicembre si era deciso di non votare una precedente mozione a sostegno della definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance proposta dall'opposizione di destra. La discussione in Commissione Cultura non è arrivata a dare indicazioni condivise da tutti e tutte, quindi in Consiglio si è votato il sostegno alla strategia di lotta all'antisemitismo approvata dal governo Draghi. Questa strategia però contiene al suo interno esattamente quello che a dicembre non si era voluto votare. Ci sono un paio di passaggi della strategia approvata dal governo che secondo me sono particolarmente significativi. Sono quindi manifestazioni di questa forma di antisemitismo demonizzare e delegittimare lo Stato di Israele in quanto tale, con forme e contenuti equivalenti alla negazione del diritto dell'esistenza e all'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza stessa dello Stato di Israele è espressione di razzismo, accusare infondatamente i cittadini ebrei di essere più fedeli agli interessi dello Stato di Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione. E poi un altro passaggio è considerato quindi antisemitismo anche boicottare economicamente e culturalmente Israele e i suoi esponenti in quanto identificati con l'ebreo collettivo. E poi ancora, ovviamente, usare simboli e immagini associati all'antisemitismo classico, come per esempio l'accusa di deicidio, la calunnia del sangue, per caratterizzare Israele o gli israeliani.
Diciamo che il centro-sinistra si è spaccato su questa mozione. Il PD e Azione hanno votato con la destra. Fa ridere il fatto che, anzi fa piangere forse anche il fatto che PD e Azione votino una mozione che parla anche di lotta alle discriminazioni etniche e religiose assieme a Lega e Fratelli d'Italia. Adesso credo che la Lega per anni, tuttora, sia stata l'esempio di politiche, parole, azioni discriminatorie nei confronti di persone di altre etnie o di altre religioni. Il centro-sinistra si è spaccato, è caduto anche in una trappola. Probabilmente questo però è anche frutto di una spaccatura che c'è all'interno della maggioranza, una spaccatura che si rivela sia in Consiglio Comunale sia all'interno della Giunta. Il ruolo di assessora di Michela Tiboni è a rischio, il PD sostanzialmente non la sostiene più e a questo punto non si capisce neanche chi la sostenga. Vedremo se e come questa maggioranza riuscirà a uscire da questa situazione, da questo imbuto. Aggiungo una cosa, è molto preoccupante il fatto che una maggioranza non riesca a mettersi d'accordo su un tema comunque delicato e significativo come l'antisemitismo. Mi domando come potrà, ad esempio, lavorare a cambiare il sistema di raccolta dei rifiuti in città, cioè se non riusciamo a gestire delle cose complesse, ma tutto sommato anche su cui dovremmo essere tutti d'accordo, dividendoci, voglio vedere anche sulle questioni pratiche come riuscirà a lavorare. Bruttissimo episodio.
Sì, una pagina, non è una bella pagina, è una pagina molto brutta per la nostra città. Aggiungo soltanto che le critiche a Israele e al sionismo non possono essere sempre tacciate di antisemitismo. Questa mozione mette un po' tutto insieme, come se ogni forma di critica diventasse antisemitismo, e queste spaccature all'interno della giunta con i possibili rimpasti, sono d'accordo con te, non sono legate solo alla questione dell'antisemitismo ovviamente, ma anche alla strategia dei prossimi anni di governo della città. Altri temi di cui si è discusso molto, ma li portiamo brevemente: l'ascensore in Castello, su questo non ci soffermiamo. Lega Ambiente ha ribadito le sue critiche al progetto, soprattutto per i costi, mentre gli amici del Citneo esortano a trovare i soldi. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che questo ascensore verso il Castello ormai la giunta lo voglia fare.
Sì, è nel programma, incredibilmente.
Quello che l'unica cosa certa che sappiamo è che il Festival delle Luci, quello di A2A, insomma, non ci sarà quest'anno, ma sarà ogni due anni, anche se c'è chi sostiene che non ci saranno certezze nemmeno su cosa accadrà tra due anni. E infine, Emanuele, la protesta degli agricoltori, trattori in marcia che tra martedì e mercoledì hanno bloccato diverse zone a sud della città, l'hanno fatto anche in polemica contro le proprie associazioni come Coldiretti. Al centro della protesta, regole dell'Unione Europea che vanno a coinvolgere un settore sicuramente molto più abituato alle sovvenzioni che agli investimenti, anche se l'agricoltura di oggi non è certo quella romantica di chi vive in mezzo a natura e campi. Una delle nostre prime puntate del podcast, se ti ricordi Emanuele, era proprio dedicata all'inquinamento degli allevamenti, soprattutto quelli intensivi. Ricordavamo che in provincia di Brescia ci sono più suini e polli che abitanti. Quindi quando mercoledì ho letto lo sfoglio del giornale di Brescia che riportava la frase «La nostra agricoltura non inquina, basta con le norme europee», mi sono un po' rovesciato il caffè addosso. Insomma, è interessante notare che l'agricoltura ha sicuramente delle storture, ad esempio per avere il cibo a basso costo e quindi abbordabile, molto spesso il prezzo all'origine è decisamente troppo basso, questo crea problemi soprattutto ai piccoli produttori agricoli, e il potere delle catene di distribuzione li strozza, però insomma non si può certo affermare che l'agricoltura come è gestita oggi non inquini, come sembrano dire alcuni agricoltori in protesta. Il tema è complesso, non è solo questo ovviamente.
Esatto, l'agricoltura è sfaccettata, quindi c'è chi lavora bene cercando anche di, diciamo così, mantenere un legame con la terra, ma io penso alla pianura padana, penso alle distese di campi di mais che servono soltanto per gli allevamenti, che sono allevamenti intensivi, che inquinano terribilmente l'aria, tant'è che le zone più inquinate sono quelle verso la bassa, dove c'è una maggiore presenza di questi allevamenti. Il caso era quello di Soresina, ad esempio, uno dei luoghi più inquinati della Lombardia dal punto di vista atmosferico. Abbiamo le falde piene di nitrati che derivano anche dai problemi di gestione dei reflui agricoli, quindi insomma dire che l'agricoltura non inquina, che questa agricoltura non inquina, fa abbastanza ridere. Però tutto questo ci insegna una cosa. Io vorrei dire agli attivisti, agli ecoattivisti Fridays for Future, oppure a Ultima Generazione, compratevi dei trattori, perché finché se imbrattate le strade, cioè se imbrattate le opere d'arte o bloccate le strade a mani nude,
rischiate anni e anni di carcere.
Invece andate con i trattori, bloccate tutto e sono tutti contenti.
Parliamo adesso di teatro.
Sì, ti vorrei parlare di questo spettacolo teatrale allestito dalla compagnia bresciana Teatro Laboratorio, intitolato Norma C e incentrato sulla figura di Norma Cossetto. Anzi, ti vorrei proprio invitare a vederlo il 6 febbraio, ad esempio a Castelmella, nella sala consigliare. Poi ci sono repliche il 7 a Bagnolo Mella, l'8 a Nuvolento, il 9 a Rodengo Saiano, il 12 a Rezzato, il 13 a Pompiano e il 16 a Ospitaletto. E sai cosa hanno in comune questi paesi?
Castelmella lo conosco bene, quindi sì.
Cosa hanno in comune?
Sono praticamente tutti amministrati dalla destra, dalla Lega, da Fratelli d'Italia.
Esatto, a parte Rodengo Saiano, mi pare. Comunque un dettaglio, quello del colore politico, su cui torneremo perché non è un caso. E non è un caso nemmeno che questo spettacolo venga proposto nei teatri in questi giorni, cioè il 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo, che è una solennità civile nazionale che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Comunque, chi è Norma Cossetto? Era una studentessa italiana istriana che viveva a Visinada, che adesso si trova in Croazia. Questo paese. Era figlia di un dirigente locale del Partito Nazionale Fascista, che fu anche podestà e segretario politico del fascio locale. Norma Cossetto studiava lettere a Padova e faceva parte dei gruppi universitari fascisti. Della sua storia sappiamo con certezza pochissime cose. La maggior parte di queste sono state ricostruite sul sito wumingfoundation.org dal collettivo Nicoletta Burbachi. Apro una parentesi su questo collettivo perché è molto interessante. È un gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulle ideologie neofasciste. Questo collettivo è nato nel 2012 durante una discussione su JAP, appunto il blog di Wuming. Ci sono dentro storici e hanno un manifesto che ha un titolo molto bello. Questo chi lo dice e perché? Cioè, quando noi abbiamo a che fare con la storia, con alcuni fatti spacciati come certezze storiche, è importante chiedersi questo chi lo dice e perché. Comunque, Norma Cossetto, leggo appunto su Wuming Foundation, scomparve dopo essere stata prelevata dagli insorti istriani nel caotico settembre del 1943, dopo l'8 settembre appunto. Due mesi dopo, in dicembre, sul giorno preciso le versioni sono discordanti, il suo corpo fu estratto dalla foiba di Surani, vicino ad Antignana, nell'Istria centrale, assieme ad altri 25 corpi. Norma era una studentessa universitaria in procinto di laurearsi, ma aveva già svolto incarichi di supplenza nei licei. Per questo, alla sua riesumazione, fu qualificata come professoressa. La data della morte viene stimata nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943. Probabilmente una congettura, perché il territorio in cui fu uccisa cadde sotto il controllo della Wehrmacht proprio il 5 ottobre. Su questa vicenda è stata poi costruita una narrazione che si è anche, diciamo così, allontanata dai dati storici, dai dati reali concretamente ricostruibili, a partire dalle modalità della morte di Norma Cossetto. Una donna disse che era stata stuprata, poi addirittura seviziata, mentre la persona che condusse la squadra per il recupero dei corpi in zona, nella foiba appunto in cui fu ritrovata anche Norma Cossetto, riferì di un corpo intatto, privo di segni di sevizie. Il fatto è che successivamente la storia di questa donna si intorbidisce sempre più, i dettagli sulla sua morte e sullo stato del suo cadavere si accumulano e così anche i resoconti storiografici fatti senza fonti sicure, fino a trasformarla in una martire, tanto che nel 2005 l'allora presidente Carlo Azeglio Ciampi conferì a Norma Cossetto la medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione. Giovane studentessa istriana catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba, luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. È una definizione che mette i brividi, almeno a me. È una medaglia d'oro, tra l'altro concessa su richiesta di uno storico deputato dell'MSI, perché è la destra che fa di Norma Cossetto una sorta di feticcio. A Trieste, leggo sempre su Wuming Foundation, la sua figura continua a essere oggetto di celebrazioni da parte della sezione locale di Fratelli d'Italia e nel 2014 il candidato alle elezioni europee per quel partito dichiarò: puntiamo a rinnovare i fasti della destra triestina ispirandoci a Italo Balbo, Norma Cossetto e Giorgio Almirante. Niente popò di meno. Questo è il quadro, complesso a dire poco. C'è una persona trasformata in un simbolo con una rilettura ideologica, anzi una riscrittura stratificata della sua vicenda. Ma siccome il regista dello spettacolo Norma C., Sergio Mascherpa, e l'attrice che interpreta Norma Cossetto, Valeria Battaini, sono persone che ritengo valide, insomma, che mai farebbero da megafono alla propaganda fascista sulle foibe, li ho contattati per capire che cosa hanno voluto raccontare con questo spettacolo. Sentiamo per primo Sergio Mascherpa, il regista di Teatro Laboratorio.
Innanzitutto, non abbiamo grandi testimonianze su chi fu vittima delle foibe. Anche la stessa storia di Norma Cossetto è in parte romanzata. ed è stata negli anni falsificata e manipolata, credo. Non abbiamo cercato di essere il più aderenti alle testimonianze storiche. Ci interessava, come dire, raccontare la storia di una ragazza di quell'età, di 23 anni, che, come accade in tutte le guerre, in tutti i conflitti, rimane vittima di qualcosa che non comprende, di un odio che le è estraneo in qualche modo.
Dunque il punto di partenza di Norma C di fatto è a sua volta una rivisitazione di Norma Cossetto, della sua storia, tant'è che il cognome adesso nel titolo non compare per intero, se hai notato. Sentiamo a questo proposito l'attrice Valeria Battaini.
Al debutto lo spettacolo si intitolava Norma Cossetto. Nell'edizione di quest'anno si è trasformato in Norma C puntato. Ma potrebbe addirittura trasformarsi in altro, ad esempio in un semplice una ragazza. Questo perché abbiamo deciso di sottolineare come quella di Norma sia una figura rappresentativa, quasi un archetipo. A quella ragazza, di nome Norma, è spettato il destino che ha accomunato molte donne di quel tempo, di quei luoghi, di quel contesto così complesso. Insomma, molte donne colpevoli magari solo di essere mogli, figlie, sorelle o madri di uomini compromessi con il fascismo. E quindi la scelta è stata quella di fare anche del nome una sintesi, un distillato, in modo che la sua figura potesse essere la voce di tante altre donne.
Io trovo questo aspetto molto interessante, perché anche in questo caso, dunque, Norma Cossetto non viene raccontata in quanto persona realmente esistita, con una sua complessità, cioè con un'adesione al fascismo sua e da parte della sua famiglia, in un contesto storico sicuramente problematico, ma di fatto anche in questo caso viene usata come simbolo di un'epoca storica, verrebbe da dire. Il tutto però senza intenti agiografici o celebrativi. Sentiamo su questo punto Sergio Mascherpa.
Io posso dire che la propaganda per quanto riguarda questi fatti è stata piuttosto pervasiva, no? A partire dallo stesso numero degli infoibati, oltre 1 milione, dice qualcuno, centinaia, dicono altri. Gli storici hanno appurato che furono tra i 3 e i 5 mila. Però gonfiare le cifre dei morti per aumentare l'importanza di un fatto storico è certamente una mancanza di rispetto per le vittime. Ogni singola sofferenza ha valore in sé. Ci siamo documentati e abbiamo introdotto la storia di Norma con il racconto di quello che gli storici super partes hanno scritto sulle foibe, al di là della propaganda politica. E abbiamo raccontato di Norma solo quello che è stato accertato storicamente. Ad esempio, non esiste alcuna testimonianza su come e quanto abbiano infierito sul suo corpo, anche a dispetto di alcuni film o romanzi che si sono dilungati con una certa morbosità, ecco, diciamo così.
Abbiamo insomma uno spettacolo che si apre proprio con una ricostruzione sulle foibe in cui si cerca di mettere in evidenza anche le controversie storiche a riguardo. Il che, diciamolo, non è piaciuto a chi intende usare questo episodio della nostra storia come manganello propagandistico, la destra in sostanza. Sentiamo il racconto di Valeria Battaini.
Quando abbiamo iniziato a provare questo spettacolo, a produrlo, quando mi è stato proposto, avevo alcuni timori. Il principale timore era quello di strizzare l'occhio ai nostalgici del fascismo, proprio per la strumentalizzazione che si è fatta di questo argomento. Ecco, ho avuto la riprova che questo non è stato. In realtà, durante le repliche dello spettacolo ho avuto due prove. Una è che il teatro è ancora vivo. Il teatro è un'arte che suscita reazioni e in taluni casi queste reazioni possono essere anche veementi. La seconda prova è che no, non ha strizzato l'occhio a una parte politica, anzi, tutt'altro. E ne ho avuto la riprova in 3 occasioni, 2 alla fine dello spettacolo e 1 addirittura all'inizio dello spettacolo, quando ancora non avevo terminato di pronunciare la prima battuta. In tutti questi casi le rimostranze venivano da persone che poi appunto si sono o dichiarate o in qualche modo si è scoperto facessero parte di una certa associazione e che si lamentavano della introduzione storica allo spettacolo, un'introduzione scenica, nel senso che io in quanto unica attrice faccio una premessa scartabellando tra i libri, sostanzialmente restituisco la complessità del momento e faccio una sintesi che si basa su ricostruzioni storiche attendibili, verificabili, insomma fatti attestati, e che contestualizza la complessità di quel periodo e della questione del confine orientale, specificando che nei 20 anni precedenti ai fatti occorsi a Norma Cossetto c'era una situazione che vedeva nella maggior parte dei casi avvenire soprusi e violenze nei confronti della popolazione locale ad opera del partito fascista, dei suoi rappresentanti in loco. Quindi queste persone hanno violentemente, anche in alcuni casi anche tramite social, sono stata accusata di essere vigliacca e di essere al servizio dell'ANPI proprio perché davo conto di questi fatti precedenti. Queste sono state le reazioni più eclatanti. Ricordo con piacere invece la commozione e il desiderio di condividere quell'emozione di un esule che non si sentiva offeso da una ricostruzione, da quella premessa storica, insomma.
Considerazione generale: è un periodo in cui si fa molta attenzione alle parole, il nostro, il che, vabbè, è sempre un bene. Avrai notato che Valeria Battaini usa il termine, ad esempio, confine orientale, il che implica una visione italocentrica di questo luogo, no? Perché chi sta al di là del confine potrebbe chiamarlo confine occidentale. Meglio dire dunque Alto Adriatico. Vabbè, questo lo sottolineo non perché voglia dare una lezione a Valeria Battaini, ma per evidenziare proprio come la complessità della storia sta anche nel fatto che si ha sempre a che fare con un punto di vista e che legge i fatti in una certa ottica. Nel caso di Norma Cossetto, poi, anche con un'enorme dose di malafede e propaganda. Tant'è che il problema di questo spettacolo teatrale e della sua origine è che è molto difficile scindere la realtà storica documentata dal racconto ideologico. Ho sentito a questo proposito Federico Carlo Simonelli, un ricercatore di storia contemporanea che si occupa appunto di storia e memoria dell'Alto Adriatico in particolare. Chiediamo a lui perché Norma Cossetto è diventata di fatto un caso da manuale sull'uso ideologico della storia.
La vicenda di Norma Cossetto rappresenta un problema storico e politico, innanzitutto perché è diventata ormai un simbolo nella memoria pubblica italiana, e come tutte le vicende, le figure che vengono inserite in una narrazione istituzionale, ha subito una sorta di un processo di selezione e di narrazione che chiaramente, insomma, ha selezionato determinati dettagli omettendone altri e a volte aggiungendone altri ancora. In questo caso Norma Cossetto viene spesso citata ormai, anzi viene quasi sempre solo citata nella nostra narrazione pubblica come una giovane donna uccisa solo in quanto italiana. Il suo corpo viene appunto ripescato da una foiba poco dopo la riconquista nazifascista dell'Istria nell'autunno del 1943. E il suo nome in realtà entra subito nella propaganda della Repubblica di Salò e dell'esercito nazista, come il simbolo delle violenze che la popolazione italiana dell'Alto Adriatico subirà se il nemico slavo e comunista non viene ucciso, o non viene sconfitto. Ecco, da questo punto di vista, questa narrazione sopravvive sia ovviamente durante la Repubblica di Salò e sopravvive nelle comunità esuli, soprattutto in quelle associazioni di esuli particolarmente militanti, che militano per una revisione chiaramente dei trattati di pace che riportino l'Italia appunto nelle terre d'Oltre Adriatico. E contemporaneamente a questa militanza, a questa memoria che, come si sa, da una parte viene in un certo senso sotterrata dallo Stato italiano e che poi viene ripescata negli anni 90 del Novecento, bene, la storia di Norma Cossetto viene spesso, continua a sopravvivere e si arricchisce di nuovi particolari. Per esempio, molti anni dopo la sua morte, la sorella raccoglie delle testimonianze non verificate di persone che sostengono di averla vista violentata poco prima della morte. Bene, questo dettaglio viene subito inserito nella narrazione ufficiale e oggi è dato per scontato. Sicché la narrazione che oggi noi percepiamo, che oggi viene divulgata di questa vicenda, che chiaramente ci racconta la storia di una ragazza poco più che di adolescente che muore, che cade vittima della guerra, ce la presenta come una vittima innocente di un odio etnico, uccisa solo perché è italiana. Da questa narrazione però è chiaramente uccisa e seviziata perché è italiana, quindi c'è un elemento che viene aggiunto al di là della prova storica. Tuttavia viene omesso un dettaglio fondamentale, ovvero che questa ragazza veniva da una famiglia di attivisti fascisti, molto influente in Istria, e che quindi era nota innanzitutto come un nemico politico, quindi è una vittima politica e non etnica. Inoltre viene spesso omesso il fatto che questa ragazza fosse un attivista, fosse particolarmente convinta degli ideali fascisti. Ciò naturalmente non vale a relativizzare la portata della tragedia, che come sappiamo è una tragedia collettiva che coinvolge fondamentalmente milioni di persone in tutta Europa. Tuttavia si tratta chiaramente di distorcere questa vicenda presentando come una vittima innocente una persona, una figura che in quegli anni, in quel luogo particolare, era particolarmente convinta della missione dell'Italia, della missione del fascismo nelle terre dell'Alto Adriatico. E questo chiaramente significa anche restituire in un certo senso responsabilità storica e soprattutto piena consapevolezza storica a un soggetto che oggi tende a essere utilizzato soltanto come in un certo senso feticcio di un vittimismo che però strizza l'occhio una percezione della storia nazionalista.
Capisci che con questi presupposti scegliere Norma Cossetto per raccontare le foibe è davvero scivoloso. Ma paradossalmente è anche rivelatore di tutte le contraddizioni legate alla ricostruzione di questa parte della storia italiana ed europea. Semplifico, se fai uno spettacolo agiografico su Norma Cossetto, ti allinei alla propaganda fascista, ma fai un torto alla storia e agli storici che per fortuna hanno lavorato seriamente per demistificare tutto ciò che ruota attorno alle foibe e all'Alto Adriatico. E se fai uno spettacolo in cui cerchi di dare conto di questa complessità, di fatto scontenti chi invece crede e assolutizza la propaganda di cui ti parlavo poco prima. È un bel ginepraio che ritorna fuori ogni volta che ci avviciniamo al 10 febbraio. Sentiamo perché, sempre da Federico Carlo Simonelli.
Quando ci troviamo di fronte a un calendario civile con le sue commemorazioni e le sue ricorrenze sancite ufficialmente dalle istituzioni, qui chiaramente non parliamo soltanto di storia, qui parliamo di politica. La decisione di istituire una giornata commemorativa è una decisione politica in cui si decide di dare una determinata lettura ufficialmente riconosciuta nella memoria pubblica, una determinata lettura del passato per veicolare determinati valori nel presente. Bene, e il giorno del ricordo, che è stato istituito nel 2004, ha avuto la chiara, è il frutto di una mediazione politica col chiaro intento di veicolare nel discorso pubblico, nella memoria pubblica italiana, la lettura degli avvenimenti dell'Alto Adriatico, delle associazioni degli esuli giuliano-istrodalmati, ma anche della destra post-fascista che fin dal 1943 ha presentato la riconquista o liberazione oppure il cambiamento di sovranità della costa orientale dell'Adriatico come una invasione slavo-comunista di terre italiane da secoli. E chiaramente in questa narrazione il fenomeno delle foibe, ovvero la giustizia sommaria avvenuta tra il 1943 e il 1945 e l'esodo giuliano dalmata, che invece è un fenomeno molto più lungo con diverse ragioni. L'esodo comincia già sotto il potere fascista a causa dei bombardamenti nel 1943 e durerà sino al 1949. Bene, questi due avvenimenti, questi due fenomeni vengono unificati e il messaggio pubblico che viene dato spesso nelle commemorazioni anche ufficiali è quello di una popolazione italiana che in pericolo, che fondamentalmente lascia queste terre in fuga per salvare la propria vita. D'altro canto, invece, il potere jugoslavo viene visto come un potere nazionalista il cui obiettivo è quello di sradicare l'identità e la cultura italiana da queste terre, una cultura secolare che deriva da Venezia e da Roma. Bene, naturalmente questa è una lettura che comprensibilmente è parte integrante dell'identità delle comunità degli esuli, di alcune comunità di esuli giuliano istrodalmati, per quanto i punti di vista anche tra di loro siano molto differenti, e soprattutto della destra postfascista che ha ereditato parte della propaganda della Repubblica di Salò e poi l'ha arricchita chiaramente di particolari e soprattutto ha incamerato e si è fatta portatrice, avvocata della tragedia, insomma, di queste comunità di profughi dall'Adriatico orientale. Ecco, e questa lettura chiaramente viene omesso il fatto che queste terre fossero comunque multilingue da secoli e che quindi, insomma, comunità italofone, ci fossero addirittura famiglie plurilingue, insomma, e soprattutto il fatto che il potere jugoslavo, nonostante nei primi anni si sia affermato come un potere di impianto staliniano e avesse effettivamente l'obiettivo di inglobare questi territori nel nuovo Stato federale jugoslavo, in realtà prevedesse anche una convivenza tra più componenti etniche. Poi che le popolazioni italofone ci fosse anche una componente di classe o culturale che portasse larghe fette di questa popolazione a lasciare queste terre nel corso degli anni 40, chiaramente questo può essere argomento di discussione, ma tutto questo viene omesso in virtù di una, almeno nel giorno del ricordo, nella narrazione ufficiale, a favore di una narrazione molto più dicotomica. Quindi gli italiani che abitavano da secoli quelle terre vengono uccisi o scacciati da un barbaro invasore e per di più comunista. Questa dicotomia che vediamo ricorrere in diverse iniziative, tutti i mass media anche a ridosso del giorno del ricordo, chiaramente denota una radice precisa che deriva da un'ideologia precisa che vuole dare una un'immagine dicotomica e chiaramente nazionalista di questi avvenimenti e non solo, ma anche della storia europea.
Ringrazio davvero Federico Carlo Simonelli, ricercatore di storia contemporanea, per la chiarezza con cui parla di questi argomenti, e grazie anche a Sergio Mascherpa e Valeria Battaini per la disponibilità e per averci offerto uno spunto molto molto interessante. Visto che siamo nel periodo del giorno del ricordo, spero che ciò che abbiamo detto e sentito possa offrire delle chiavi di lettura diverse. Per chi vuole assistere allo spettacolo, le date e i luoghi si trovano sulla pagina Facebook di Teatro Laboratorio. E per chi vuole leggere di più, ci sono gli ottimi articoli del collettivo Nicoletta Bourbaki su www.womingfoundation.com.
Mi associo ai ringraziamenti, Emanuele, e do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Breakcast.
Ciao ciao!